Dunque, spazio per il dibattito. Chi vuole intervenire segnali la propria esigenza. Ci sono, come sempre, i colleghi in sala con i microfoni. Si presenti, cerchi di essere conciso e di chiaro, di rivolgere la domanda esplicitamente a Giuliana o Annalisa. Prego, c'è un intervento qui.
Scusate un attimo.
Buongiorno. Scusate, mi alzo. Faccio la mia maglietta. Buongiorno, sono Rifiorina Diplomata, lavoro in sala operatoria San Matteo di Pavia. Allora, nel pomeriggio mi è venuto un dubbio adesso appunto ascoltando Giuliana, perché giustamente stavamo parlando del ruolo infermieristico, delle nostre competenze e delle nostre conoscenze. Però stamattina ascoltando il primario di Niguarda di pronto soccorso mi sono posto una domanda, un dubbio. Si parlava di una situazione particolare, di emergenza. E lui ha detto, se non ho capito male, che in caso di emergenza chissà agisce. Io vorrei una chiarificazione su questo, un chiarimento, perché non mi è molto chiaro, perché giustamente io ho delle competenze e delle conoscenze e agisco secondo tali. Cosa intendeva dire? Perché chissà e agisce non mi è molto chiaro. Grazie.
Okay. Prego.
Sì, io sono Pippo Calà, sono un infermiere dell'ospedale di Taormina e volevo porre semplicemente delle considerazioni su quello che è l'infermiere oggi. Quando ho fatto l'infermiere mi è stato detto che l'infermiere doveva essere un uomo con l'uomo in una realtà olistica che prendeva in visione la persona per quella che la persona è in tutti i suoi aspetti. Ci si chiede di essere dei professionisti, ma dei professionisti che ogni giorno vengono la cui figura viene demansionata per molti versi e il cui trattamento economico, ed è bene parlarne, non credo sia da professionisti. Perché se è vero, come è vero, che noi esercitiamo una professione che deve tutelare la salute, è anche vero che noi dobbiamo essere in qualche modo anche incoraggiati a farlo ed essere motivati vuol dire anche prendere una retribuzione adeguata. Grazie.
Grazie. Ricordo che ci sono dei colleghi che assistono a questo convegno da un'altra sala in collegamento. Se volessero intervenire, è possibile intervenire anche dall'altra sala, per cui ci segnalino questa necessità e daremo loro la parola. C'è qualche altro intervento? Prego. Grazie.
Buonasera a tutti, sono Roberto Galli da Firenze. Cercherò di essere estremamente conciso, però questa relazione mi ha veramente, direi, illuminato, anche perché è stato fatto veramente un grosso lavoro da un punto di vista concettuale su una serie di aspetti che in questi ultimi anni ci hanno indubbiamente impegnato come professionisti. Quindi avere oggi uno strumento concettuale di riferimento da quantomeno utilizzare e discutere, devo sentitamente ringraziare chi ci ha lavorato. Io adesso sono un transfuga dal settore pubblico, dove ho lavorato per 7 anni come coordinatore di una terapia intensiva. Adesso coordino una high dependency, cioè una realtà nel privato dove ci sono 6 pazienti ventilati in ventilazione meccanica e gli altri 24 sono traiostomizzati in coma più o meno rigide. Questo per dirvi cosa? Perché sull'aspetto di utilizzo della risorsa personale infermieristico o personale di supporto, posso così avere una doppia visione di una realtà che ho conosciuto e che conosco adesso. Tempo fa a Firenze c'è stata una giornata del Collegio Nazionale dalla quale si è evidenziato che gli infermieri sono impegnati per circa almeno per il 40-45% di attività improprie. Credo che questo sia già un elemento di riflessione. Oggi siamo chiamati a erogare prestazioni per livelli di complessità, non si parla più di diagnosi, di clinica, di patologie, ma siamo proiettati verso questa realtà. Io credo che all'infermiere, anche in area critica, ma in tutte le altre realtà, a livello di operatività all'interno di tutte le strutture sanitarie, si debba veramente capire che una serie di attività possono essere tranquillamente demandate ad altre figure, perché le altre figure, mi riferisco agli OSS in particolare, possono oggi, in base al percorso formativo, e ci sarà, sono già stati attivati in alcune regioni i percorsi integrativi, sono delle figure che non ci portano via niente. Quindi il nostro, spesso e ben volentieri, è esclusivamente un problema di natura culturale. Chi ha paura di altre professionalità, chi non si confronta, chi ha paura dell'OSS, lo fa perché non ha una cultura, non ha una sicurezza sua come professionista. Io credo che nelle realtà di terapia intensiva è una collocazione forse indubbiamente più complessa. Ci devono essere piani di attività, procedure, eccetera, nelle quali deve essere previsto in maniera precisa quello che può essere effettuato dall'OSS. Però sugli spostamenti, sulla gestione per esempio del magazzino, materiale da inviare alla sterilizzazione, igiene, rilevazione, cioè è competenza dell'infermiere professionale la rilevazione della diuresi oraria? Domanda a tutti quanti. Credo che debbano altresì rimanere all'infermiere professionale delle attività che sono peculiari. Grazie. Però finisco dicendo che per quello che riguarda la mia esperienza attualmente in una realtà completamente diversa, l'OSS ha una serie di attività che gli vengono assegnate e che indubbiamente sono funzionali all'organizzazione, ma anche a un'assistenza che permette all'infermiere di liberare tempo e di gestire il processo. Grazie.
Grazie. Chiederei di far passare l'intervento che è stato segnalato dalla sala attigua. Prego.
Sì, allora sono Laura e sono infermiera, sono di Rovereto. Io volevo riagganciarmi alla domanda appena fatta adesso, in particolare era quello che volevo proporre anch'io, e comunque volevo far presente che nella nostra realtà del Trentino, quindi dell'ospedale di Rovereto, adesso si vuole addirittura togliere la figura dell'OTA, per cui l'infermiere si dovrà trovare in una situazione di lavoro in cui lavorerà da solo con delle figure solo di ausiliari, per cui non sarà possibile a maggior ragione delegare per quanto insomma compiti, mi riferivo appunto anche alla domanda fatta dal signore in precedenza. Dico, si va nel senso contrario alla fine.
Okay.
Voglio dire, in teoria sono state dette tante belle cose, nella realtà ci sono delle realtà appunto dove non esiste questo o si va nel senso opposto.
Grazie. Potrebbe essere più maggiormente precisata la domanda, per cortesia? Volevo sottolineare che c'è una regressione rispetto alla proposta che sta venendo avanti attualmente.
Qual è la tua domanda in particolare? Cosa chiedi allora? Ecco.
No, volevo far sottolineare la differenza che c'è tra quello che si dice in teoria e effettivamente quello che sta succedendo nelle realtà. L'infermiere si trova a dover lavorare con meno figure disponibili attorno a lui. Noi dovremmo lavorare con solo degli ausiliari, per cui io come infermiere non solo devo tenermi i compiti che ho adesso, però in un futuro cosa faccio? Quello che potevo anche delegare come in un giroletti o l'imboccare, alimentare, okay, lo devo fare anch'io perché naturalmente l'ausiliario forse non lo fa.
grazie. Bene, direi che possiamo passare a un primo giro di risposte.
Allora, io partirei da questi ultimi due interventi, del collega di Firenze, di cui onestamente non avevo capito il nome, e della collega di Rovereto, che, anche se non ho capito, per alcuni aspetti mi sembravano simili, per altre supposizioni un po' diverse. Allora, prima, forse nella relazione, riflettendoci, non ho fatto degli esempi per rendere più esplicito quello che intendevo dire, no? Spesso, come ho messo in evidenza prima nell'analisi che abbiamo fatto con Annalisa, e che Annalisa ha fatto ancora meglio, ci siamo sempre occupati di garantire le prescrizioni diagnostico-terapeutiche, e come diceva Annalisa, queste potevano essere demandate effettivamente anche ai medici, potrebbero esserlo ancora, e ci siamo molto occupati della parte che riguardava la dipendenza. Quello che era l'aspetto che noi non a caso abbiamo definito specifico dell'infermiere, l'abbiamo sempre... è sempre arrivato dopo, se c'era tempo, tra le 2000 cose da fare, parlavamo con la persona, parlavamo con il suo gruppo di riferimento, altrimenti noi eravamo impegnati in un fare atritico, sempre uguale, standardizzato il giro letti, il giro igiene, senza mai porsi la domanda, ma è quello di cui ha bisogno. Allora, questi vengono normalmente definiti gli aspetti soft dell'assistenza, però sono quelli che, guarda caso, hanno anche maggiori risultati in termini di recupero delle persone, perché... il paziente, se noi guardiamo le persone, anche quello che viene rimproverato al nostro Servizio Sanitario Nazionale non è mica la qualità delle prestazioni, anche, ma in maniera molto limitata. Quello che viene limitato è la mancanza di informazione, la mancanza di coinvolgimento, cioè proprio l'essere trattati da numeri e non da persone. E su questi aspetti qua io credo, e con Annalisa crediamo, che effettivamente questo sia lo spazio. Questo è lo spazio che non può essere demandato. Perché? La collega di Rovereto diceva io lavoro con personale ausiliario, io non so che cosa intende per ausiliare, ma non posso farli imboccare, non posso fargli genere. Ma chi l'ha detto? Cioè, voglio dire, io ho un'esperienza pediatrica, qua ci sono anche molti miei colleghi, alcune cose, una volta ci sembravano impensabili, ci sembravano patrimonio nostro, però da sempre pediatria si delega dei genitori. I genitori non hanno una professionalità specifica. Voi mi direte una cosa il genitore, una cosa un ausiliario. Ripeto, io non so che cosa intendeva la collega per ausiliario. Però, se questi ausiliari sono il personale di supporto, magari anche con la formazione complementare, e che agiscono sotto nostra diretta supervisione, ma ben vengano, effettivamente, come diceva il collega, non abbiamo paura che qualcuno ci porti via qualche cosa. È vero anche che chi è più vecchio, come la sottoscritta che vi sta parlando, ha ben presente che in passato, io mi ricordo uno dei primi convegni nazionali a cui ho partecipato, la Presidente della Federazione, mi ricordo che ha sostenuto, non è Annalisa Silvestro, mi dice di precisarlo, no? Io mi ricordo che avevo partecipato prima di Buona Speranza e mi ricordo che in quella sede questa Presidente ha detto dobbiamo essere, il nostro ruolo, tutti si lamentano che portiamo padelle, ma noi dobbiamo essere orgogliosi di portare le padelle. Io obiettivamente orgogliosa non mi sono mai sentita. Allora, riconosco che anche questo gesto in alcune situazioni possa richiedere una competenza, ma non posso andare a dire che il ruolo degli infermieri è l'igiene, la mobilizzazione, l'alimentazione, sono aspetti di questi ma che richiedono una specificità, una competenza e soprattutto il coinvolgimento delle persone di riferimento della persona e anche del personale di supporto. Perché guardate, voglio dire, il fatto che noi siamo responsabili non vuol mica dire che dobbiamo farlo noi, perché altrimenti effettivamente dobbiamo far tutto. E allora io credo che, ricollegandomi anche al discorso che ha fatto il collega di Taormina, uno dei motivi, potremmo discutere se il nostro è uno stipendio alto, basso, indifferente, perché su questo sono valutazioni diverse, tutto relativo in rapporto a quello che guadagnano gli altri. Però quello che vorrei dire è che fino a che siamo tanti e che facciamo tutti le stesse cose, che non è possibile distinguere chi fa l'ausiliario da chi fa l'infermiere, non mi spiegate perché dovremmo pagarci di più. Cioè, onestamente non capisco. Se l'ausiliario, come diceva la collega di Rovereto, è chiamato a fare lo stesso tipo di lavoro, ma certo che saranno gli ausiliari, ma è altrettanto certo che sempre meno saranno gli infermieri. Allora, dobbiamo togliere, secondo me, questa ambiguità. Il fatto che noi siamo responsabili di assistenza non vuol dire che la facciamo in prima persona. E questo, voglio dire, in alcuni ambiti, è talmente evidente,
da sempre, forse più consolidato, io appartengo al settore pediatrico, come questo, voglio dire, è proprio la specificità. Però una volta che ci siamo tolti la preoccupazione che ci apportino del lavoro, ma anche la nostra professione viene valorizzata di più, perché vivete c'è una pure della differenza nelle situazioni in cui è richiesto un intervento infermieristico da quando non lo è. Per quanto riguardava il discorso della collega di San Matteo di Pavia, io onestamente non ho sentito la relazione del medico stamattina, no? Però credo che anche qua, quando la collega diceva nell'emergenza fa chissà, io una cosa dire fa chissà, una cosa dire si è responsabili di quello che si è fatto, nel senso che esistono protocolli, cioè uno non è che sa fa chissà, invece sono protocolli, linee guida, evidenze su quello che bisogna fare, per cui è ovvio che a quel punto uno fa, perché voglio dire, è stabilito quali sono i processi, i criteri di valutazione, gli algoritmi da mettere in moto, dopodiché rispetto alle cose te lascerò rispondere a Annalisa, perché però ripeto, mi scuso, ma stamattina non ho sentito il relatore.
Ma Giuliana ha già un po' risposto su alcune cose, forse varrebbe la pena fare un'ulteriore riflessione.
Io rispetto
partendo dall'ultima, la collega di Roveretto, sì, appunto, bisognerebbe capire qual è la situazione, però anche lì che tipo di responsabilità ha chi organizza e gestisce le strutture in tal modo? Cioè, nel momento in cui io mi trovo in un'unità operativa, non so, bisognerebbe capire, in cui sono solo come infermiere e sono stato messo in una situazione in cui da solo come professionista sanitario sono, come dire, coadiuvato da operatori di qualificazione vaga, mi pare di capire, beh, io cercherò di fare del mio meglio, definirò la situazione in cui mi trovo, scriverò e quindi definirò in maniera formale che cosa mi trovo a dover gestire, che tipo di analisi faccio della situazione, che tipo di priorità mi do e che cosa sono in grado di fare come professionista. Dopodiché evidenzierò ciò che non posso fare e ciò di cui mi trovo in difficoltà a dover rispondere. E a questo punto, colleghi, qualcuno risponderà. Io non credo che noi dobbiamo farci carico dei problemi del mondo. Ognuno si assuma le sue responsabilità rispetto alle situazioni in cui ci veniamo a trovare. Ricordiamoci che la nostra è prevalentemente una responsabilità di tipo assistenziale sanitario, non di tipo organizzativo gestionale. E questo è un conto. Evidentemente la realtà che proponeva la collega di Roveretto ci fa ancora meglio comprendere come spesso si ritenga che l'assistenza in generale sia una cosa di bassissimo profilo e che non richiede alte competenze. L'importante è che ci sia il medico, tutto il resto che non si avvicina direttamente a quello che è il processo clinico, diagnostico e terapeutico, non ha una grande rilevanza, quindi può essere affrontato e gestito da chiunque. Quindi questa è una riflessione che dobbiamo fare. Rispetto al discorso del collega di Firenze, l'analisi fatta e che lui ci riportava nella sua realtà non fa altro che fare il paio con analisi ormai che si sono succedute in diversi paesi, sia a livello europeo che internazionale, da cui si evidenzia che mediamente l'inappropriatezza degli interventi infermieristici si aggira sul 30-35%, questo a livello generale. Quindi quanto si diceva o quanto tu dicevi è evidente. Io stesso nella mia azienda ho fatto una rilevazione del genere, ad esempio. Per esempio, nell'area della salute mentale andavo oltre il 50% di inappropriatezza nell'utilizzo della risorsa infermieristica, ma io sono certa che se facessimo una riflessione del genere in area critica salterebbe fuori se non il 30-35%, ma un 20% secondo me senz'altro sì, proprio perché c'è questa consuetudine lavorativa. Però, se è vero che c'è la necessità di una revisione organizzativa e di una riflessione culturale, è altrettanto vero che dobbiamo tutti insieme entrare in questo percorso e farci aiutare e sostenere nel farlo. Non è che rispondiamo ai problemi che abbiamo con delle posizioni a prioristiche, dobbiamo rifletterci e ragionarci sopra. Anche perché quando il collega di Taormina mi dice che gli infermieri sono demansionati,
Io sarei molto interessata a capire che cosa si intende, perché io sento molti colleghi che invece mi dicono ben venga quando c'era il mansionario, perché almeno sapevo cosa dovevo fare. Allora il demansionamento da cosa deriva? Dal fatto che non ho chiarezza di qual è la mia funzione e ruolo, o dal fatto che mi fanno fare cose che io ho ben capito che non sono di specificità assistenziale infermieristica? Perché nell'uno o nell'altro caso l'analisi e la definizione di comportamenti che dobbiamo tenere è molto diversa, perché se ancora succedono queste cose, evidentemente, io mi dico, se c'è un demansionamento, nel senso che ci troviamo a dover gestire attività che con l'assistenza sanitaria e infermieristica hanno poco a che fare, vuol dire che forse una riflessione noi come gruppo professionale lo dobbiamo fare. E credo anche che dobbiamo entrare nella logica che noi dobbiamo essere attori protagonisti del cambiamento. Ricordiamoci sempre, cari colleghi, che nell'ambito di una qualsiasi organizzazione sanitaria, e parliamo di prestazioni sanitarie, la parte assolutamente predominante di professionisti siamo noi infermieri. Quindi, se riusciamo a ragionare in un certo modo, ad aggregarci rispetto a certi percorsi politici, abbiamo la possibilità di modificare le cose. Certo, se aspettiamo, e questo lo dico molto serenamente, senza indurvi a fare rivoluzioni, e neanche ad azzannare alle giugulari nessuno, ma se aspettiamo che gli altri ridefiniscano i percorsi e i processi, ci sbagliamo di grosso, anche perché, cari colleghi, e quindi chi fa agisce, la demotivazione, il demansionamento, e dopo arriva il riconoscimento economico, attività improprie in maniera prevalente. Ancora colleghi, io capisco che la cosa che ci viene più facile da dire, ma siamo nel 2003, siamo professionisti, parliamo di piani cartesiani con gli assi per analizzare la complessità assistenziale, e ancora parliamo di giroletti. Questo è significativo, colleghi. Abbiamo davvero bisogno di fare una grossa riflessione, perché questo ci evidenzia da dove stiamo arrivando e quanto percorso, per quanto ne abbiamo fatto tantissimo, dobbiamo ancora fare. Ricordatevi che ci sono fior di ricerche a livello internazionale, una è stata pubblicata sull'infermiere e un'altra c'era ieri l'altro, pochi giorni fa, su Sole Sanità, da cui si evidenzia che l'equipe multidisciplinari raggiungono maggiori e più qualificati risultati assistenziali, e da cui si evidenzia che se l'infermiere fa effettivamente quella che è la sua tipicità professionale, diminuisce il numero delle morti negli ospedali. Allora la tipicità professionale non significa, scusate, lo ridico, fare il giroletti, e non significa anche non avere la possibilità e la capacità di dire a una persona che è autonoma di farsi il letto. Adesso faccio provocazione. Oppure di evidenziare che manca personale di supporto per fare queste cose. Non può essere un problema del singolo infermiere che le aziende continuano a decidere di assumere infermieri, se li trovano, per fare dall'ago al carro armato, salvo poi trovarci noi infermieri a lamentarci del fatto che svolgiamo attività improprie. Rispetto alla definizione economica, credo, non so se ci sarà qualche rappresentante sindacale così come invitato al convegno, e comunque sapete benissimo delle difficoltà che ci sono a livello contrattuale e della necessità di un impegno forte dentro le singole aziende, perché c'è la contrattazione decentrata. Di fatto, per quello che posso riferirsi rispetto a colloqui avuti coi vertici nazionali, rispetto al contratto, al riconoscimento economico, eccetera, eccetera, ancorché ci faccia poco piacere sentirlo, ma uno dei problemi che abbiamo è proprio questo. Non si capisce bene qual è la specificità dell'infermiere, si lavora sempre nella ridefinizione del contratto sulla quantità di lavoro da fare e sul fatto che ci sono pochi infermieri. Pochissimo si ragiona sulla specificità professionale infermieristica che va rilevata e quindi remunerata proprio per quella specificità. Quindi da questo punto di vista credo davvero che dovremmo fare una riflessione molto importante, fermo restando il fatto che possiamo ragionare se siamo o no, e su questo dibattito aperto, a un livello stipendiale basso, bassissimo, medio, eccetera, tenete conto del fatto che siamo passati in categoria D perché adesso
i giovani e nuovi colleghi hanno la laurea e quindi siamo tutti passati nella categoria di chi ha autonomia decisoria. Se poi con la nuova logica contrattuale ci rimetteranno tutti di nuovo raggruppati in una categoria, probabilmente anche questo riconoscimento che avevamo avuto di specificità professionale potrebbe andare perso. Però ecco, su questo io dico, facciamo una riflessione attenta e cerchiamo di non essere autoreferenziale nella definizione delle cose, perché non ci porta da nessuna parte.
Grazie, prego.
Sono Mauro Martucci, prego. Vengo dall'ospedale Miulli di Acquaviva di Bari. Vorrei fare una considerazione. Abbiamo parlato di infermieristica, quindi di scienza e arte, ma per poter parlare di questa disciplina è necessario che ognuno di noi abbia in mente, cioè abbia un modello concettuale di riferimento. Inoltre volevo chiedere un'altra cosa però ad Annalisa Silvestri, volevo chiedere quanto c'è di specifico infermieristico all'infermiere che lavora in sala operatoria e ha funzioni di strumentista. E se non è più appropriato recuperare risorse infermieristiche per l'accoglienza dell'ammalato o per svolgere appieno le funzioni di presa di carico del paziente.
Grazie. Prego.
Buongiorno, sono Leonardo, lavoro in rianimazione, sono infermiere. Allora io volevo fare una provocazione un pochino su questo tema. A parte che sono d'accordo in parte al modello presentato in questa sede. L'unica cosa è che finché la direzione infermieristica e gli infermieri coordinatori sono ostaggio della direzione medica, l'infermiere non potrà mai avere questa autonomia, perché fino adesso siamo ostaggio di quello che dicono gli dettori. E finché saremo sottoposti a delle pagelline fatte da un primario, vuol dire che saremo sempre comandati da un primario e non potremo mai avere autonomia in questo caso.
Grazie. Prego. Sì, mi chiamo Manzo Raffaele, infermiere del San Giovanni di Roma. Avrei una considerazione per Annalisa. Vorrei chiedere, non le sembra che tutto quello che lei sta dicendo, sì, in realtà è molto bello, però è molto lontano dalla realtà che noi viviamo quotidianamente? Perché vorrei essere più entrare più nel particolare. Noi ad esempio, cioè lei ci ha detto che dobbiamo essere in grado di capire che cos'è atto infermieristico e che cosa non lo è. E una volta fatto questo, che cosa possiamo fare noi? Quando io quotidianamente mi devo scontrare con un caposala che non è in grado di organizzare la mia attività secondo la mia formazione professionale e che mi impone di togliere la polvere da un carrello perché per lui sia più importante quello che avere attività verso il paziente. Ecco, poi un'altra cosa, vorrei fare il punto su quello che diceva Giuliano. Io non vado affatto fiero del fatto che io posto una padella nel reparto, perché sono più fiero del fatto che io come professionista riesco ad attivare un processo assistenziale verso una persona dall'entrata in ospedale fino all'uscita. Questo mi fa più onore che portare una padella, perché è più attinente al grado di formazione che io ho ricevuto. Beh, mi pare che siamo in linea. Bene.
Sono Piero Bonomi.
Un momentino, scusate.
Vorrei rispondere subito. A me fa molto piacere vedervi così caldi. Mi fa anche piacere perché rappresentare un gruppo di persone così coinvolte nella propria professione, nel proprio percorso, è molto bello. Ed è un qualcosa, mi sento di dirlo, che ci viene dato come riconoscimento da tutte le altre professioni. E questo mi inorgoglisce molto. Però, cari colleghi, io alcune cose ve le devo dire, e ve le posso dire solo io, perché se le dicesse qualcun altro al mio posto sarei la prima ad azzannarlo io alle giugulari. Però attenzione, ragazzi. Avete tanta voglia di sentirvi dire che siete bravi. non riconosciuti, che nessuno vi vuole bene, che tutti vi impongono, che tutti vi stressano, che tutti vi fanno di tutto, e quando qualcuno di voi dice questo c'è l'ovazione. Una volta che ce lo siamo detti e ve lo siete detti, e poi andate a casa e fate che cosa? Aspetta. Per cui, mi va benissimo, ma riflettiamoci bene. Attenzione. Parto da due considerazioni. Allora, attenzione, fino a qualche anno fa, chi era al top dell'infermieristica? L'infermiere strumentista. Adesso è il primo a rischiare di non fare più quella tipica manualità. Perché con questa ridondanza di medici chirurgi, e bisognerà chiudere, sarà sempre più facile che chi ha prevalentemente delle competenze di tipo tecnico manuale venga tolto da quella tipicità. E non parlo solo dello strumentista, parlo dell'infermiere di anestesia puro. Parlo di chi sta alla console del 118. Parlo di tutti coloro che svolgono prestazioni che non richiedono definizione di processi e presa in carico di persone. In termini olistici, definizione di bisogno, effettuazione del percorso e del processo assistenziale. Per cui nel giro di quanti? 10 anni, la situazione da cui siamo partiti è profondamente cambiata. Forse noi non ne abbiamo ancora del tutto consapevolezza. Tenete presente di una cosa, cari colleghi, che fino a qualche anno fa, nell'ambito dell'area sanitaria, l'operatore più qualificato era il fisioterapista. Adesso nelle diverse realtà c'è l'infermiere che dice al fisioterapista: io sto facendo assistenza, non ho tempo, né ritengo sia di mia specifica pertinenza, perché altrimenti trascuro l'assistenza, di venirti a portare la persona in palestra, scusate la volgarità, tira sul culo e vieni a prendertelo. Allora, questo che cosa vuol dire, cari colleghi? Vuol dire che si comincia a prendere consapevolezza che sta succedendo altro, e si comincia a prendere consapevolezza della centralità dell'assistenza alla persona, con tutte le connessioni di cui abbiamo parlato, e di conseguenza dell'importanza di chi questa assistenza garantisce. Quindi su questo dobbiamo fare la difesa. Poi è vero che non veniamo correttamente valorizzati, è vero che non veniamo messi in condizioni di lavoro positive. Ma io ancora vi dico, ma noi quando ci troviamo in queste situazioni, che cosa facciamo, colleghi? Stiamo ad aspettare che il primario cambi idea? Perché dovrebbe? Perché un primario o dirigente medico di secondo livello dovrebbe cambiare il modello organizzativo? Per avere contro tutti i medici della sua unità operativa? Per fare un piacere a voi? Per valorizzarvi? Perché? Qui si tratta di giochi di equilibrio e anche di potere, cari colleghi. Perché l'area medica dovrebbe modificare l'impianto organizzativo? Per far piacere agli infermieri? O perché ritiene che così non dà centralità alla persona? Riflettiamoci. Avete mai pensato che se si cominciano ad aggregare le unità operative ospedaliere, come qualche azienda in Toscana, fra l'altro, sta facendo, per livelli di cura e complessità assistenziale vanno a rifinirsi le unità operative e anche il ruolo gestionale dei medici? Perché ritornano a far governo clinico? O non, come qualcuno mi sta dicendo, è ora di finirla col governo dei clinici che ci portano dove ci stanno portando? Però di contro noi vediamo il ministro della salute, l'onorevole Sirchia, che dice di nuovo la sanità ai medici. E io dico, come presidente degli infermieri, ma perché finora chi l'ha avuta la sanità? Se non, non applaudite, riflettiamo, colleghi. Allora, se facciamo questo tipo di riflessione, certo che ci diciamo, ma dove è meglio che noi orientiamo la nostra competenza? Sui processi di assistenza o sulla gestione della tecnologia? Attenzione, infermieri di area critica. Dove dobbiamo orientarci? Cosa c'è di specificità? Se io assisto una persona con SARS, e li avete visti in televisione, dove si entra nella stanza isolata, tutti con lo stesso scafandro, la persona deve capire che lo sta toccando o gestendo un infermiere, non perché c'è scritto infermiere qui, ma per come lo gestisce, per le cose che chiede, per il valore aggiunto che dà l'assistenza. Poi certo che chissà fa, di fronte a un rischio di vita chissà fa, poi bisogna vedere come ci assumiamo la responsabilità. E ok, lo analizziamo. Quindi questa è la riflessione. Di conseguenza, quando mi si dice ho il coordinatore ostaggio del primario, io vi dico ho gli infermieri ostaggio dei medici. Perché quando a me viene detto, cara Presidente, noi non siamo in grado di andare in quella direzione, perché i medici, perché la caposala, perché il primario, perché il responsabile del servizio infermieristico, io allora vi dico, cari colleghi, ma voi dove state? Infatti, come però? Perché non basta dire sto a lavorare, vedete qual è il punto del problema, certo che stiamo a lavorare, per forza siamo stipendiati per quello, vorrei vedere. Il punto del problema è stiamo a lavorare male, che tipo di progetto presentiamo per lavorare in maniera diversa? O torno a dirvelo ancora, aspettiamo che qualchedun altro progetti per noi. Allora se aspettiamo che qualchedun altro progetti per noi, noi abbiamo progettato e adesso? E allora vedete che è una questione culturale, è una questione culturale perché da una parte mi si dice il coordinatore non può, dall'altra mi si dice il coordinatore non è capace. Non ho sentito ancora nessuno di voi dirvi e dirci io non sono capace, perché sono stato formato in quel modo, perché ho fatto 10 anni di lavoro in quel modo e perché adesso tu, cara Annalisa, mi stai a dire che quello che ho fatto fino adesso forse lo devo ripensare, dalla A alla Z. E io ti dico, no che non lo devi ripensare, perché le tue competenze operative sono valide, perché la tua capacità di gestire processi è positiva, il problema è che non sempre pensi che stai gestendo un processo tuo. E che la responsabilità dell'assistenza infermieristica è dell'infermiere, non del medico, non del caposala, non del dirigente infermieristico. Quindi le mani per cambiare le abbiamo noi. Allora questo significa fare una grossa riflessione tutti insieme. E se siamo riusciti a portare a casa la 251, la 42, la 739, eccetera, eccetera, eccetera. E se siamo qua con tutti che stanno a discutere e a preoccuparci di che cosa stiamo diventando noi, vuol dire che noi la strada l'abbiamo imboccata giusta. Significa continuare ad andare avanti. Se poi voi mi dite, sì, ma di che cosa ci stai parlando? Tu ci parli di un qualcosa che è fuori dalla nostra realtà. Vorrei anche vedere, cari colleghi, perché secondo voi se io, insieme a tutti coloro che ci hanno creduto, non avessimo pensato fuori dalla realtà che va, eravamo senza mansionario adesso? Eravamo con la laurea in infermieristica? Eravamo con la laurea specialistica da attivare in breve? Eravamo con i master? Eravamo in categoria D? No, cari colleghi, eravamo ancora là a pulire i comodini, ma con la considerazione di tutti che questo era giusto che fosse fatto. Quindi, attenzione, è ben vero che io in questo momento insieme a Giuliana sto spingendo in avanti, ma dove vi devo spingere, cari colleghi? Indietro? Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo pensare che questo può essere fatto, anche perché altrimenti noi facciamo i medici bonsai o i super ausiliari, non facciamo gli infermieri. Quindi veramente riflettiamo su che cosa può esserci di utilità, se questo modello ci può aiutare a riflettere sul perché continuo a posizionarmi sull'asse della salute e malattia, non considero neanche l'asse della comprensione scelta e dopo aver fatto diagnostica e terapeutica faccio attività di tutti i generi e tipi, copio esami, scrivo cartelle, inserisco dati ai computer, pulisco i letti, faccio lo stoccaggio del materiale, lavo i capelli alle persone che potrebbero lavarsene da sé e non so che cos'altro faccio e non faccio colloquio per rilevare il bisogno inespresso della persona. Io in realtà non sto facendo l'infermiere, cari colleghi, sto facendo un'altra roba che non so che cos'è e che comunque non verrà remunerata così come mi sembra dovrebbe essere, perché è aspecifica, chiunque la potrebbe fare. Tant'è che la tragedia più grossa di tanti colleghi qual è? Che nel momento in cui l'operatore sociosanitario avrà la formazione complementare in assistenza sanitaria e potrà, e risottolineo, sotto le direttive, la pianificazione, la supervisione dell'infermiere, fare le punture, e noi infermieri non sapremo cosa fare, perché se ci levano le punture, cosa facciamo?
Prego.
Sì, buonasera, sono Santo Pietro Santo, sono ospedale di Roma e volevo rispondere in maniera abbastanza provocatoria, insistendo ancora su, sul punto che la signora Silvestro, come al solito, cioè a pagare di anni di convivenza, di anni di cioè, sia da parte anche degli Pasvi, della svegliata di una sanità pubblica, che io penso che alzi la mano chi, non, chi è contrario, cioè chi, chi dice che non è stata fatta, cioè anni di convivenza, allora chi deve fare la battaglia per cambiare l'infermiere? Un infermiere lasciato nella sua realtà solo, cioè io penso che non ha tanta strada da, da percorrere. Poi, cioè, non so se la signora Silvestro sa appunto di una realtà di alcune aziende italiane, a parte il fatto che in Italia si sta accentuando sempre di più una sanità di serie A, una sanità di serie B, io non so la, no, no, io non so la signora Silvestro in che realtà, sicuramente una realtà di eccellenza, ma io le posso dire che nella mia realtà di infermiere è stato privato, e poi si parla di collaborazione di figure professionali che collaborano con l'infermiere, è stato tolto l'ausiliario in tutti i reparti, eccetto che in di animazione stava operatoria il blocco parto. Allora l'infermiere si va a trovare con una realtà, con una realtà, cioè che è quella di fare il lavoro anche che era fatto da altre persone. Quindi rendiamoci conto che le parole sono belle, però io vi inviterei a farvi un giro da nord a sud dell'Italia e vedere le differenze.
Credo che Annalisa Silvestro abbia notevolissime opportunità di farsi un giro da nord a sud dell'Italia, ne sono testimone diretto, garantisco che penso che potrebbe avere lei come altri, e penso che la realtà all'interno della NIARSI, della Federazione dei Collegi, sia molto ben conosciuta, insomma. Comunque cercheremo di rispondere. Ci sono ancora due domande in sala qui e poi vorrei ridare la parola alla collega di Rovereto nell'altra sala, con la quale probabilmente ci sono ancora delle cose da chiarire. Un attimino comunque di pazienza, cerchiamo di andare avanti. Una domanda qui, prego.
Bene. Allora, mi chiamo Pier Bonomi, lavoro a Brescia come responsabile dell'anestesia in blocco operatorio. Io capisco quello che dice la Silvestri, che bisogna collaborare con tutto il personale, però vorrei proprio chiedere questa collaborazione, anche perché ci si trova di fronte con gli OS, con gli OTA, con tutte queste persone che cominciano già a dire faccio questo, non faccio quello e questo. Io quando mi vedo in certe realtà, e parlo anche di una rianimazione, dove vedo gli infermieri che, come diceva lei, adesso non si puliscono più i comodini e quelle cose lì, invece vedo gli infermieri che puliscono addirittura i ventilatori, perché non è compito degli OS farlo, però sarebbe quasi compito degli OS che stiano fuori con i malati o per quelle cose lì. Cioè, che ruolo hanno questi OS, cos'è che possono fare, visto che loro si rifiutano completamente di farlo?
Prego.
Allora, mi chiamo Marco e lavoro a Roma in una terapia intensiva neurochirurgica. Allora, da una parte volevo sottolineare che sono grato anche a chi, come la dottoressa, alla signora Silvestro, lavora anche in rappresentanza degli infermieri e fa un lavoro anche importante di rappresentanza per noi. Però volevo dire che quando noi infermieri, magari in maniera un po' rituale, ci opponiamo ricordando ad esempio il problema dello stipendio, è perché a volte sembra, forse è un errore, che il mondo anche dei dirigenti, di chi ci rappresenta, abbia un modo un po' pseudomedico per cui ci deve rappresentare sempre parlandoci degli assi cartesiani, e a volte quello che sembra che manca è sì un discorso di tipo scientifico, sì l'aggiornamento, però manca questa contaminazione con la realtà. A me una cosa che ad esempio dispiace è che spesso nei congressi vedo a rappresentare l'infermiere e l'infermiere dirigente, spesso non vedo un infermiere che lavorando in una unità operativa possa trasmettermi qualche cosa. E come infermiere questa cosa un po' mi insospettisce. perché penso che ci sono molti infermieri preparati e qualificati che se avessero l'occasione di poter presentare un documento lo potrebbero fare in maniera qualificante. E non dico che questo qui non avvenga, dico che spesso accade poco. Un'ultima cosa, questi corsi servono anche per avere più coscienza di noi, dei nostri mezzi, delle nostre possibilità, però la definizione che noi abbiamo di noi non è sufficiente per definirci, è come un bambino che va a scuola, non è bravo se si sente bravo, è bravo se glielo riconosce la maestra, i docenti, i genitori e i compagni. Dico questo perché quando ad esempio il governo, per chi ha gli operai della Fiat in esubero, si permette di dire che può sostituire gli infermieri con il personale metalmeccanico, fa un grave danno all'immagine nostra degli infermieri, per cui noi possiamo stare qui anche 8 ore a sentirci bravi, e lo siamo anche. Però per gli altri rimaniamo quelli che se il nostro lavoro, faccio un esempio, ad un assistenza privata non lo facciamo noi, lo può fare la portiera. Questo perché noi dobbiamo avere il coraggio di renderci conto che purtroppo la retribuzione non è solamente una questione di vita, nel senso che ci fa comodo guadagnare di più. Il problema è che la gente pensa che noi guadagniamo poco perché valiamo poco. Allora quello che è un discorso di retribuzione è un discorso di far valere in maniera decisa quelle che sono le nostre competenze, perché purtroppo a volte sembra che il processo è lento, dico questa cosa e poi finisco. Si è passati dal biennio al quinto, dal quinto al diploma universitario, ai corsi di aggiornamento, all'aggiornamento continuativo, ai crediti. Nel frattempo io da 10 anni a questa parte lavoro grosso modo nello stesso modo, mi è riconosciuto lo stesso grado di competenza e la stessa stima o disistima da parte del personale che lavora con me. Quindi quello che l'infermiere rivendica è il fatto che noi non dobbiamo solamente promuoverci e migliorare, cosa indispensabile, però dobbiamo pretendere che di pari passo, ad una velocità se non uguale, comunque sia simile, vada anche un riconoscimento economico della nostra professione.
Grazie, intanto credo che vada precisato che ci sono istituzioni ed istituzioni, i collegi sono un'istituzione, ricordo che esistono anche i sindacati e che ci sono altri ambiti nei quali gli infermieri devono essere presenti in maniera autorevole. E credo poi che probabilmente il fatto che il governo, gravissima responsabilità, ma anche i cittadini non ci distinguano da altri o dagli ausiliari, forse dipende anche dal fatto che noi non siamo in grado di distinguerci e di far capire che siamo diversi dagli altri. Quindi probabilmente tutti dobbiamo un attimino vedere quali sono le strategie per far capire che noi siamo diversi da un ausiliario o da una persona generica. Questo congresso vuole essere una grandissima riflessione in questo senso. Certamente qualcuno dice molto avanzata e ne siamo anche felici, dirò, no? Magari se tra 10 anni scopriremo che questo era un congresso, guarda caso, azzeccato, insomma ci farà anche comodo, insomma adesso magari sarà complesso così capirlo oggi, insomma, però è importante, io credo, che se la realtà del paese ci dice che gli infermieri non esistono in Italia, probabilmente dobbiamo porci delle domande e non credo che la domanda debba porsela il presidente di un collegio o la presidente della Federazione Nazionale dei Collegi o il presidente delle associazioni. Se la devono porre in prima persona gli infermieri italiani, i 320.000 infermieri italiani, non altri. Questo è il problema, io credo. Certamente anch'io faccio grossa difficoltà a rivedere il mio modo di essere infermiere, a rivedere il mio modo di essere caposala, non è semplice. Domani i colleghi, ribadisco che non sono infermieri dirigenti, quelli che parleranno domani nelle 2 sessioni, chiedeteglielo domani personalmente e fategli esprimere liberamente la grossa fatica che hanno fatto per cercare di interpretare questo modello assistenziale, ma alla fine chiedetegli anche quanto sono contenti del lavoro che hanno fatto e di come hanno reinterpretato il loro modo di essere infermieri nella loro realtà. Domani avrete la possibilità di vedere altre cose, certamente non perfette, ma certamente uno sforzo per andare in un'altra direzione. Vorrei invitarvi a fare questa riflessione. È certamente faticoso quello che Annalisa e Giuliana ci hanno presentato oggi, ma certamente, ribadisco, è un ambito nel quale possiamo fare delle riflessioni e possiamo tracciare il futuro nostro. Credo che non dobbiamo preoccuparci della difficoltà a capire del fatto che queste cose sono belle, sono molto per aria e quant'altro. Voglio semplicemente ricordare un dato di fatto. Nel 1987 l'Agnarti,
in un congresso in Puglia, ha lanciato l'idea di area critica. Arabo, erano 2 anni che ci stavamo sopra. Secondo voi adesso perché in Italia si parla esclusivamente di area critica, di integrazione, di risorse che vanno gestite meglio, eccetera? Perché in Europa vi annuncio anche questa cosa, perché l'ANIARTI è inserita in un circolo di associazioni europee di area critica, di terapia intensiva a dire il vero, e cominciano in Europa a parlare di area critica, ma per quale mai motivo? Perché gli infermieri italiani che nell'87 hanno coniato questa espressione, che aveva dietro tutta una sua filosofia, che adesso sta condizionando positivamente il servizio sanitario italiano, sta entrando anche in Europa, dove erano molto più orientati sul paramedico e su cose di questo genere. Quindi gli infermieri italiani hanno determinato una modificazione della realtà sanitaria italiana, hanno determinato una linea in queste scelte, quindi della strada è stata fatta, io credo. Se oggi è difficile declinare questi concetti, queste idee, non ci preoccupiamo, certamente c'è del lavoro da fare, ma abbiamo anche sicuramente comunque molta strada da percorrere, perché come diceva Annalisa prima, nessuno ci regalerà niente. L'abbiamo già provato tante volte e sarà così anche in futuro, garantito. Quindi sulle maniche e andare avanti. C'è un altro intervento qui, mi pare? Ah, scusate, ho perso un attimino. Dobbiamo dare delle risposte, Giuliano.
Posso parlare? Sì, le cose dette sono state talmente tante, per cui tanti stimoli, e cercherò di fare un discorso, dare un contributo il più possibile ordinato, no? Allora, io credo, innanzitutto rimango molto, molto colpita, ma né in positivo né in negativo, sarà un oggetto sul quale rifletterò. Io e Annalisa abbiamo portato qua un discorso, abbiamo utilizzato gli assi cartesiani non per far sfoggio di cultura che personalmente, non, almeno non credo di possedere, perché ci sembrava di sistematizzare in maniera molto semplice alcune cose che fanno parte della vostra quotidianità, perché io e Annalisa non ci siamo messe là a tavolino a pensare agli assi cartesiani, noi abbiamo raccolto, proprio per il lavoro che abbiamo fatto e che facciamo, raccogliamo osservazioni, riflessioni, lavori dei colleghi, anche il discorso delle attività improprie, la percentuale delle attività improprie, non sono cose che le abbiamo stimate, ma partono da analisi fatte proprio dai colleghi. Quindi questo discorso, dirigenti e concettualizzazioni, e dall'altra parte gli infermieri e l'operatività, mi sembra una semplificazione onestamente, sì, non la condivido, la capisco perché viene portata da voi, però credo che fino a che continuiamo a ragionare in chi crede di pensare quelli che fanno tutti i giorni, non faremo tanta strada, perché anche il collega mi ha colpito, il collega di Padova diceva, fino a che avremo gli infermieri governati dai medici, il primario che fa le pagelle, dall'altra parte il collega subito dopo dice sì, però il caposale è un incompetente. Allora voglio dire, io credo che in alcune realtà le cose stiano cambiando, perché abbiamo sempre di più, in alcune aziende sono nati i servizi infermieristici, la gerarchia degli infermieri è stata completamente staccata da quella medica. Domani verrete voi chiamati a valutare, così come fino a questo momento sono stati i primari chiamati a valutare gli infermieri, domani voi valuterete il personale di supporto. Allora io credo che questo sia proprio un salto culturale, non dobbiamo più forse dal punto di vista noi e voi, ma noi con competenze e ruoli diversi all'interno dell'organizzazione, ma per lo stesso tipo di progetto. Perché anche quando si parlava, sento, no, il collega del sud che dice ci hanno tolto gli ausiliari, ripenso la mia esperienza in un'altra azienda triestina dove venivamo accusati di inserire gli OSS. Allora voglio dire, lo sforzo che noi avevamo cercato di fare era per dire andiamo a vedere quali sono i lavori degli ausiliari, se anche il sud non li abbiamo, inseriamoli, e viceversa, laddove è proprio vero che mancano solo gli infermieri, vediamo come si può cambiare il punto di vista e cambiare l'organizzazione, perché altrimenti, cioè, effettivamente ognuno risente da una realtà che è molto specifica. E quindi credo che proprio da parte dei professionisti possa venire un pensiero su come modificare l'organizzazione.
Quando noi parliamo di mansioni improprie, facciamo sempre riferimento alle attività di supporto e giustamente noi dobbiamo mettere in evidenza quante attività sono di tipo amministrativo e impiegatizio. Però se noi ci guardiamo intorno, cari colleghi, ma quanti sono gli infermieri contenti effettivamente di trovarsi le nicchie dove fanno l'impiegato e l'amministrativo? Queste cose dobbiamo dircele, perché altrimenti sembra che vediamo la realtà a piccoli cassetti chiusi. Poi un'ultima osservazione, proprio per chiarimento, perché ci tenevo rispetto all'intervento del collega. Quando io dicevo, io non sono, facevo l'esempio della Presidente quando parlava portare le padelle, gli infermieri devono essere orgogliosi, non è ovviamente un discorso che condivido, condivido la valorizzazione del lavoro infermieristico come un processo dall'accoglimento alla dimissione, se parliamo di ospedale, di continuità assistenziale, ma non credo che tu, una cosa è la pianificazione e la valutazione del processo, una cosa è proprio il mettere il processo in atto.
Sì, vediamo se riusciamo ad arricchire ulteriormente il dibattito, molto intenso e interessante. È vero che c'è una sanità di serie A e di serie B, temo che ci sarà anche di serie C, D, eccetera. E questo è perché la sanità era su piani diversi già da prima. Ci sono realtà nel nostro paese che a macchia di leopardo molto diversificate. Il federalismo e la competenza primaria delle regioni nel campo della sanità probabilmente accentuerà questa differenza ed è anche abbastanza possibile, non so se è emerso stamattina nel dibattito con la dottoressa Dirindin, perché Dirindin ha più volte manifestato con chiarezza questa possibilità che la differenza si accentui sempre di più a svantaggio delle regioni del sud. Per cui questo lo confermo, è vero. Come pure è vero che noi avremo ancora, forse per questa volta, un contratto nazionale molto magro con dei veri contratti ricchi, tra virgolette, perché a quanto si dice saranno comunque poveri, che avvengono a livello decentrato, per cui nel prossimo futuro avremo infermieri che percepiscono emolumenti diversi nella stessa regione fra aziende diverse e che avranno riscontri economici diversi tra una regione e l'altra. Quindi da questo punto di vista cominciamo a entrare in quest'ordine di idee. L'altra questione che va detto, so bene che cosa succede nelle diverse realtà e so bene quali anche sono le motivazioni per questo che veniva evidenziato dal collega del Sud. Quando però ci sono ancora infermieri sottooccupati o occupati a tempo determinato, che non si muovono dalla loro realtà e posso comprenderne benissimo le motivazioni, è evidente che questi infermieri sono disposti a mantenersi in situazioni lavorative estremamente precarie e difficili. Come pure però, e qui mi riferisco anche alla collega caposala di anestesia, ma scusate cari colleghi, ma guardate che l'operatore sociosanitario, l'OTA, eccetera, eccetera, ce l'hanno il mansionario. E quindi mi risulta un po' difficile che venga chiesto qui cosa possono o non possono fare. Andiamo a vedere che cos'è loro attribuito e riflettiamo sul fatto che eravamo talmente impregnati di cultura tecnica molto orientata sull'asse che vi abbiamo presentato della instabilità, che è molto più rilevante pulire il respiratore in quanto strumento tecnico vicino a questo tipo di competenza che non andare a fare assistenza alla persona, tenuto conto del fatto, e richiamo la provocazione che veniva fatta prima, che per pulire un respiratore io non credo ci vogliano particolari competenze, fermo restando il fatto che hai definito i parametri, come pure, e io ve lo ridico, per andare a rilevare nel sacchetto la quantità di urina, io non credo che bisogna fare 3 anni di università, perché abbiamo degli operatori di supporto che sanno leggere e scrivere e nel momento in cui tu hai detto a questi operatori mi vada per cortesia a rilevare i livelli, me li scriva e mi chiami quando è questo. Cioè, quindi da questo punto di vista riflettiamoci, non è la raccolta del dato quello che mi qualifica, è la lettura del dato che mi qualifica, non la raccolta del dato. L'altra cosa ancora
e qui mi sento anch'io di sottolinearlo questo aspetto, la rappresentanza professionale infermieristica, ovvero sia i collegi e la federazione dei collegi, non hanno alcuna competenza in termini di rinnovo contrattuale. Quello che noi possiamo fare è riempire di contenuti rilevanti lo specifico professionale infermieristico, perché chi deve poi rappresentare gli infermieri per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e il riconoscimento economico di quella competenza e specificità possa avere i contenuti per farlo. Devo dire che al momento attuale questo non sta avvenendo, perché non pare rilevare alcuna differenza tra quella che è la competenza infermieristica e quella di altri operatori, e neanche rilevare differenze in termini stipendiali tra quella che è una professionalità che si prende in carico l'intero percorso assistenziale e quella che fa pezzi di percorso assistenziale. Però questo va rivolto alle organizzazioni sindacali. L'altra cosa ancora, mi chiedo, è ben vero che già risposto Drigo, Elio, che domani ci saranno i colleghi infermieri di linea che presenteranno delle relazioni, però anch'io vorrei qua spezzare una lancia, cari colleghi, perché se continuiamo a dire che solo chi fa può essere in grado di definire come si dovrebbe fare, credo che ci facciamo tanto male, perché dopo domani, quando fra di noi ci saranno gli infermieri col master, cosa diremo? Che loro non possono presentare delle relazioni? E poi, cari colleghi, stiamo chiedendo la laurea disciplinare infermieristica, in scienze infermieristiche. Adesso abbiamo la laurea di primo livello, stiamo chiedendo la laurea di secondo livello per poter veramente dirigere con autonomia i servizi. Poi se avremo dei cattivi dirigenti sarete voi stessi a stigmatizzarli. Ma non possiamo pensare che gli attuali infermieri dirigenti, che hanno fatto ai tempi la formazione universitaria, non abbiano diritto di parola perché non stanno in corsia e perché stanno d'altra parte, perché sarebbe come a dire che solo chi sta in corsia può parlare, può pianificare, può dirigere, il che significa che pianifica, dirige e valuta un'altra professionalità. Per cui, per favore, capisco che possiate avere dei coordinatori e dei dirigenti che non ritenete siano all'altezza delle loro funzioni, però guardiamoci un po' attorno, questo vale anche per tanti colleghi infermieri, per cui smettiamola di farci del male, chiediamo di avere infermieri di linea, infermieri coordinatori, infermieri dirigenti, infermieri docenti molto connotati da un punto di vista professionale, ma riconosciamo che da un percorso formativo emergono funzioni e responsabilità diverse, non maggiori o minori, diverse, e quindi riconosciamo le competenze che abbiamo in tutti. Domani comunque ci saranno gli infermieri di linea che evidenzieranno come è stata trasferita nella realtà la concettualizzazione. Io non credo che questa concettualizzazione debba essere stigmatizzata, perché non è stata definita specificamente da un infermiere che sta in corsia. Grazie.
Prego, intervento in galleria.
Buonasera, sono Giovanna dell'ospedale Riuniti di Bergamo, sala operatoria. Volevo solamente precisare una cosa al collega di Firenze, che ha detto che l'infermiere si sente un po' cioè come se venisse rubata una parte della sua figura professionale da parte di tutte queste figure tipo OS, piuttosto che gli ausiliari, piuttosto che gli OTA di una volta, e che non c'è una preparazione culturale. Io non sono assolutamente d'accordo, non è una preparazione culturale, ma secondo me è organizzativa. Nessuno ha paura che, o meglio, parlo personalmente, io che sono infermiera non ho paura che un OTA piuttosto che un ausiliario, piuttosto che una qualsiasi altra figura di sostegno mi rubi qualcosa, ma non sappiamo come organizzare il lavoro e noi siamo ancora così, purtroppo. È un dato di fatto, nessuno ha veramente paura che gli venga rubato chissà cosa, anzi se ci hanno rubato qualcosa sono stati proprio i medici, se vogliamo puntualizzare, ma non si sa ancora come organizzare il lavoro a queste persone, non so se è solamente una nostra realtà oppure…
Grazie. Intanto che la collega in sala si prepara, un altro intervento qui, prego. Nella sala a circuito chiuso, Intanto si prepari la collega per l'intervento, per favore. Prego.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Martinello Franco. Prima di tutto volevo ringraziare Amedisio Silvestro per avermi dato la possibilità, prima di prendere la laurea del primo livello, l'anno scorso, e di fare un master in coordinamento quest'anno. Volevo rispondere ad alcuni colleghi che dicevano non abbiamo tempo, abbiamo gli ausiliari, gli OTA, gli OS, attività improprie, eccetera, eccetera. Hanno mai stilato loro un programma delle attività che fanno? Hanno mai valutato quali sono le proprie e improprie? Hanno mai valutato i tempi che impiegano gli OS o gli infermieri a fare questo e quell'altro? E hanno mai dimostrato che il tempo che gli infermieri hanno è insufficiente per fare l'assistenza vera al paziente? Allora, se noi non dimostriamo questo, mai potremmo chiedere qualcos'altro. Potremmo solo lamentarci, ma le lamentele si fermano a questo. Un'altra cosa volevo chiedere, riguardo alla teoria che voi avete presentato, forse potete definirla in modo diverso, sulla complessità assistenziale. Noi abbiamo rilevato durante il nostro master come altre professioni dimostrino quello che fanno, hanno dei risultati tangibili, cioè l'ingegnere dimostra che il palazzo sta in piedi, l'architetto dimostra che l'effetto estetico è ottimale, eccetera, eccetera. Noi infermieri abbiamo difficoltà a dimostrare mediante risultati tangibili quello che facciamo. Allora, nella vostra teoria avete previsto degli indicatori di risultato finale? Grazie.
Grazie. Chiederei alla collega della Sala Italia di intervenire, per favore.
Sì, allora qui dalla Sala Italia la collega di Rovereto voleva rispondere alla signora Giuliana perché non capiva che cosa intendesse per ausiliare. Ha chiesto di intervenire almeno due volte, dopodiché ha preferito lasciare la sala. E mi ha spiegato della sua realtà, che è una realtà dove lavorano due infermieri con un ausiliario e sei posti letto per una rianimazione. Comunque qui abbiamo un'altra domanda, quindi salutiamo la collega di Rovereto che ha preferito abbandonare la sala e far rivedere la signora Giuliana che cosa vuol dire essere ausiliario e infermiere.
Grazie per l'altro intervento.
Salve, io mi chiamo Morrone e arrivo da Milano, da una realtà privata, in rianimazione. Volevo fare una domanda alla signora Silvestro, in parte ha già risposto prima, parlando appunto di cattivi coordinatori e dirigenti dei servizi assistenziali. Io vivo in una realtà dove i servizi assistenziali esistono e proprio da questi, noi abbiamo avuto anche noi la furbata di pensare al personale ausiliario, OTA, perché noi di OTA avevamo la possibilità di usufruire di questo personale OTA e ausiliari, ma dai servizi proprio ci è arrivato un no categorico. Noi abbiamo chiesto anche il personale OS addirittura, ma lì proprio c'è stato un no categorico perché ritenuto questo personale non necessario in un reparto di area critica, nel senso che appunto mansioni come quale l'igiene dell'ammalato è unicamente dell'infermiera. Quindi è cioè questa mansione dell'infermiera non va neanche assistita a questo personale. E quindi mi chiedo una cosa, se lei oggi viene qua a dirci questa informazione forse non passa, ci sono dei motivi per i quali anche i nostri dirigenti oggi non vogliono darci questo personale in supporto, vista la carenza di personale infermieristico? E anch'io, come l'infermiera di Rovereto, ho vissuto una realtà di sei posti letto, due infermieri, e l'ausiliario al mattino, a volte neanche al pomeriggio, e della notte non si parla nemmeno, due infermieri con sei. Per non parlare della situazione che comunque sta evolvendo e
grazie.
Speriamo.
Grazie. Rispondiamo.
Allora, vado per ordine, mi scuso, non ho capito bene i nomi comunque. La collega che mi pareva era su Longione, che parlava non è tanto la paura di perdere contenuto quanto la difficoltà a organizzare i processi di assistenza dando le giuste competenze agli uni agli altri, se non ho capito male. Ma infatti questo è uno, come dire, è la ricaduta evidente di una difficoltà che è di tipo culturale, professionale, basata sulla consuetudine lavorativa e anche su percorsi formativi che quelli con più esperienza di servizio di noi hanno avuto, che vanno assolutamente rivisti. Come faccio però, al di là della definizione mansionariale che ha l'OS piuttosto che l'OTA, come faccio a definire un corretto percorso organizzativo perché il processo di assistenza sia valorizzato, se non riesco ad avere chiarezza di che cosa devo prendermi in carico direttamente io infermiere? Perché vedete, colleghi, e sarà sempre più difficile standardizzare il percorso, perché se utilizziamo questo modello che noi vi abbiamo presentato, e qui mi aggancio un po' anche alla seconda domanda, questa non è una teoria, noi non abbiamo elaborato una teoria, cioè ci piacerebbe molto, non abbiamo elaborato una teoria dell'inersia, abbiamo elaborato un modello di analisi di complessità che può essere utilizzato in qualsiasi unità operativa indipendentemente dalla teoria che dovesse venire utilizzata. Allora, attraverso questo modello noi pensiamo di dare degli elementi per analizzare da parte dell'infermiere se quella prestazione è bene, venga svolta direttamente da lui o può essere espletata da un operatore che lo coadiuva. Quindi, tutte le attività di tipo domestico alberghiero, permettete, no, non stiamo neanche a discutere, non sono dell'infermiere. Tutte le attività di tipo amministrativo non sono dell'infermiere. Tutta la gestione, la stesura e la tenuta di materiale informativo, ancorché riguardi la persona e sia di area sanitaria, ma perché deve gestirla l'infermiere? Allora, quello su cui noi dobbiamo riflettere è il processo di assistenza. Da questo punto di vista, ribadisco ancora, e riprendo l'esempio famoso, facciamo finta che abbiamo in terapia intensiva un paziente vigile che non ha catetere vescicale e quindi deve eliminare sia da un punto di vista urinario che fecale da sé. Allora, quando potrebbe essere che sono io infermiere che lo aiuto a soddisfare questo bisogno e quando potrebbe essere che un operatore che mi coadiuva che gli soddisfa questo bisogno? Questa valutazione la faccio io infermiere in base al livello di instabilità, alla sua capacità di comprendere e di collaborare con me nell'espletamento del bisogno. Sulla base di queste due valutazioni, i due famosi assi, decido se quella prestazione è bene la faccia io per X motivi o può essere fatta da un altro su mia indicazione e supervisione. Quindi il punto più, come dire, critico e complesso è proprio che è l'infermiere che deve continuamente valutare la persona, perché quello che può essere fatto adesso su quel bisogno dall'operatore sociosanitario, fra due ore potrebbe non più essere opportuno, lo faccia l'operatore sociosanitario, ma io come infermiere. Quindi quello che noi stiamo cercando di passare è proprio che è l'infermiere che ha la competenza di analisi della persona e di rilevazione del bisogno rispetto al livello di stabilità o instabilità e alla capacità della persona di comprendere e di mobilizzare la sua risorsa. Quindi capisco che è complesso, ma è su quello che ci dobbiamo impegnare, perché altrimenti non ne usciamo. Secondo noi, e quindi ancora una risposta al secondo intervento, proprio attraverso questo noi potremmo dimostrare alcune cose, perché nel momento in cui ad esempio dico questa è la situazione assistenziale che ho adesso, nel momento in cui a parità di risorse infermieristica inserisco e quindi faccio un investimento all'inizio operatori sociosanitari, di quanto aumenta la pertinenza, la qualità rispetto ad esempio a fattori di rischio e di quanto aumenta
il gradimento della persona servile e delle sue e dei suoi caregivers nel momento in cui io infermiere mi posso dedicare anche alla relazione, alla comunicazione, all'informazione, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che queste valutazioni le possiamo senz'altro fare. Se entriamo nell'ordine di idee che verificare, comparare, presentare dati può aiutarci a migliorare l'assistenza. Io di questo sono perfettamente, pienamente convinta. Ancora, non ci hanno dato gli operatori sociosanitari in rianimazione, ma penso che sia comprensibile, perché ancora, anche da parte degli infermieri dirigenti o dei coordinatori, può essere imperante l'idea che tutto ciò che avviene in area critica debba assolutamente essere fatto dall'infermiere. Questo convegno della Niarti, secondo me, definirà una tappa storica nel pensiero degli infermieri di area critica, perché per la prima volta cominciamo a ragionare, ma davvero riteniamo noi infermieri di area, quindi voi, per tornare al discorso dirigente piuttosto che l'infermiere di linea, dopo questi ragionamenti, pensate che davvero tutto debba essere rispettato dagli infermieri in area critica o ci possano essere altri operatori? E se sì, rispetto a che cosa? Ecco, di conseguenza, se noi riusciamo a elaborare e a concettualizzare questa cosa, probabilmente siamo in grado di dare degli input alla Presidente della Federazione perché cominci a mandare alcuni messaggi scientifici, tecnico-operativi e anche di politica professionale per cominciare a rivedere alcune concettualizzazioni, perché l'infermiere non lo legge solo l'infermiere di linea, ma anche l'infermiere dirigente, e ci sono modalità per passare alcuni contenuti. Per cui quello che vi si stava anche dicendo all'inizio di questo pomeriggio era: aiutate chi poi deve mandare messaggi a concettualizzarli, perché questi messaggi passino in maniera coerente e soprattutto abbiano un consenso meditato, da parte degli infermieri che poi devono gestire gli operatori sociosanitari anche in situazioni assistenziali di tipo intensivo.
Grazie. Prego. Prego.
Buonasera, sono Travaglini Chiesa, lavoro da 17 anni in rianimazione. Io penso che in questo momento ci sia abbastanza confusione. In che senso? Ci sono diversi infermieri che non si sentono soddisfatti a livello economico, ma la mia domanda e riflessione è una: per quale motivo allora non riusciamo a uscire dal comparto, visto e considerate che già ci sono dei sindacati di categoria? Uno. Due. Per quale motivo, se noi riteniamo che siamo dei professionisti, che dobbiamo tornare all'università e via dicendo, per esempio a Chieti hanno fatto i recuperi crediti, c'è stata la corsa degli infermieri quando avevamo una legge dalla parte nostra, però nello stesso tempo nella realtà quotidiana fanno i portantini. Allora io mi sono ritrovata in RSU a lottare un anno e mezzo per non far restituire l'ufficio delle professioni sanitarie, però poi ce l'hanno fatta, meno male che siamo riusciti a bloccarlo a livello regionale. Abbiamo combattuto un anno e mezzo con delle forze veramente lottando per non far spendere all'azienda 1.400.000.000 per sistemare i fuori posti, che erano tutti portantini e OTA, e hanno avuto la trasformazione in amministrativi. Allora io, nell'ambito del mio reparto, abbiamo chiesto una riunione alla capostrana a ottobre, è stata fatta ad aprile. Ad aprile abbiamo detto alla capostrana: ti diamo un mese di tempo per risolvere il problema delle figure di supporto. Non è successo niente, abbiamo iniziato a scrivere. A ottobre ci siamo autodenunciati alla procura. Chiamato dal primario, mi dice: questa è un'azienda, se non ti sta bene la porta sta lì. Io ho presentato il mio trasferimento. Martedì ci sarà la riunione di reparto. Io i rifiuti speciali non li chiudo, perché ho ben altro da fare. Però ci sono dei miei colleghi che ritengono che tocca a loro. La mia caposala non sa qual è il mansionario dell'OTA. Intelligentemente l'OTA ha mandato il certificato. Allora dice: vedi, adesso va bene, già ne avevamo solo due. Grazie.
Grazie. Prego.
Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonella e lavoro in cardiochirurgia a Parma. Ciao. Io volevo rubarvi solamente, facciamo due minuti, per spiegare una cosa. Non sono un'infermiera dirigente, sono un'infermiera e lavoro in terapia intensiva. Volevo portare la nostra piccola esperienza, nel senso che il modello che voi avete presentato oggi, così ricco di informazioni e di grafici, in realtà noi, senza avere il supporto di tutta questa teoria, lo abbiamo già applicato da molto tempo, nel senso che dal 96 circa noi abbiamo cominciato una rivoluzione interna, diciamo, nel nostro reparto, e dove abbiamo cominciato ad applicare questa diversificazione delle competenze e questa opera degli infermieri sul personale OTA. Quindi noi adesso abbiamo in turno 4 infermiere professionali più 2 OTA, gli OTA che si stanno riqualificando in questo periodo e stanno diventando OS, diciamo che interagiscono nell'azione giornaliera con gli infermieri professionali. C'è stato un primo momento in cui diciamo così, il cambiamento è avvenuto, diciamo così, sulla base della mia personale spinta, quindi io personalmente ho rivisto tutti i piani di lavoro sia del personale infermieristico che del personale OTA, facendomi carico di andare diciamo così, proprio al collegio, alla scuola, a prendere il mansionario del personale OTA, perché ovviamente non sapevamo che cosa potevano e che cosa dovevano fare. Una volta assodato quello che potevano fare, li abbiamo inseriti nel nostro piano assistenziale, quindi c'è una strettissima collaborazione tra di noi, a tal punto che noi quest'anno, anche sulla spinta della formazione sul campo, stiamo rivedendo nuovamente il nostro processo assistenziale, facendo addirittura i nostri protocolli assistenziali con gli OTA. Però in tutto questo, e questa era la mia domanda, c'è una criticità che io e la mia collega qui discutevamo e abbiamo rilevato. La criticità è questa, che la difficoltà maggiore è stata il fatto che all'interno dell'unità operativa ci sono state persone che hanno condiviso la mia stessa visione e ci sono state altre persone che invece non hanno condiviso questa visione e di conseguenza si sono messe sulla difensiva e hanno creato un enorme conflitto all'interno dell'unità operativa. Questo enorme conflitto si riflette anche sull'assistenza infermieristica, perché loro sono di quella corrente di pensiero che l'OTA non la vogliono coinvolgere. Di conseguenza diciamo che c'è una assistenza ad intermittenza, quindi quando ci sono quegli infermieri gli OTA lavorano, quando ci sono quegli altri un po' meno. Allora la mia domanda era questa, quale potrebbe essere una risoluzione a questo problema? Potrebbe essere inserita nell'unità operativa la figura di uno psicologo? Ci tenevo anche a dire che noi, grazie alla diversificazione di questo lavoro che abbiamo fatto, siamo riusciti anche ad essere noi stessi protagonisti di uno studio che l'anno scorso abbiamo fatto e che abbiamo presentato anche a questo stesso congresso. Quindi, voglio dire, è molto vero quello che voi state portando avanti, però il problema grosso è che alcune persone non lo condividono e ovviamente ci sono delle lotte intestine molto grosse. Grazie.
Grazie, prego.
Buonasera, Patrizia Ciccanti, Ascoli Piceno. Volevo riprendere il filo dall'intervento della Silvestro. È molto coraggioso, secondo me, presentare questo progetto, comunque discutere questo progetto nell'area critica. Io lo trovo molto coraggioso, perché sicuramente gli infermieri che lavorano in area critica sono quelli che più con difficoltà, probabilmente per l'alta competenza da alcuni punti di vista, ma per l'alta specificità e tecnologia, mal digeriscono o è difficile far digerire loro questo tipo di impostazione. Però se siamo coerenti col valore aggiunto di cui parlava stamattina Rodrigo rispetto a quello che l'assistenza infermieristica deve dare, io credo che i colleghi dell'area critica non possano, non partendo da questi presupposti, non ragionare anche della persona che sta nelle RSA o che sta in assistenza domiciliare. Cosa voglio dire? Se è vero che un altro valore aggiunto è la garanzia della continuità assistenziale, che parte anche dall'area critica per andare poi nel territorio, è anche evidente che la sanità di serie C, di cui si parlava anche, se questo modello non viene capito e, come dire, utilizzato dagli infermieri, va a finire che il paziente che abbiamo tenuto oggi in rianimazione, domani va a casa, si ritrova sì ad avere un osso, un'ota o qualcuno, ma si ritrova ad essere solo con questo tipo di operatore, senza poi che questo processo venga governato dalla figura infermieristica. Ecco, io questo credo che sia necessario anche estenderlo all'esterno dell'area di interesse, perché ci fa capire meglio, a mio parere, quali possono essere poi le implicazioni. Grazie.
Grazie. Giro una risposta adesso e poi un altro giro di domande.
Rispondo? Sì, io vorrei partire dal contributo che ha dato la collega di Trento, la collega che portava l'esperienza di inserimento già fatta. Di Parma. Sì, credo che questa è un'esperienza che abbiamo purtroppo fatto in tanti, nel senso che... innanzitutto quando si fanno dei cambiamenti c'è proprio statisticamente un gruppo di innovatori, un gruppo di persone... Sì, volevo dire, mi scuso perché non so tenere il microfono. Allora, purtroppo l'esperienza che portava l'infermiera, la collega di Parma, è un'esperienza che abbiamo fatto in tanti. Nel senso che per mille motivi siamo abituati a, se è sempre fatto così, continuiamo così. Io posso, se lei ha raccontato la sua esperienza, io porto una breve aneddoto della mia. Io posso dire che in un'azienda ospedaliera abbiamo fatto tutto un lavoro di analisi delle attività improprie, avevamo dimostrato che in alcune unità operative i colleghi avevano dimostrato 40-45%, quando poi siamo andati a inserire gli operatori, OTA, la reazione dei colleghi è stata: noi non avevamo capito che serviva per questo, e hanno ritrattato i contenuti delle loro rilevazioni. Allora, voglio dire, al di là della rabbia, perché uno dice ci ho impiegato 6 mesi, presentiamo questo progetto aziendale, anche il discredito nei confronti della direzione aziendale, perché se non feriscono certe esperienze. Quello che però mi ha fatto riflettere molto è: noi parliamo di professionalità, parliamo di ricerca, di evidence-based, però ci poniamo molto spesso in maniera, come dire, dogmatica nei confronti delle cose, per cui il collega di prima diceva bisogna inserirli, qualcun altro, appunto la mia esperienza, si diceva non bisogna inserirli, e giustamente Annalisa si richiamava ad alcuni articoli, ad alcune evidenze che ormai nel resto del mondo esistono. Allora noi sappiamo, perché le colleghe nordamericane l'hanno dimostrato, hanno misurato, che laddove le equipe sono miste, professionisti, infermiere, figure di supporto che ovviamente sono diverse rispetto alle nostre, no? Ci sono, per esempio, rispetto a alcuni indicatori, le cadute, le lesioni del decubito, le infezioni, i risultati sono migliori rispetto a dove l'equipe è composta solo da professionisti infermieri. Io credo che, al di là, in un primo momento magari l'analisi può colpire, però credo sia abbastanza comprensibile. Se io mi trovo a dover fare tutta una serie di attività, è ovvio che ci metto anche meno attenzione. Nel momento in cui i compiti, le attività, le responsabilità sono ripartite e si va verso un'organizzazione del lavoro come quella che proponeva la collega di Parma, è un momento anche di riflessione che normalmente non si fa. Perché le colleghe, prima di dire che cosa demando, su che cosa faccio la supervisione, sono andate a rivedere i loro protocolli. Ma quante volte noi rivediamo i protocolli nelle nostre unità operative? Purtroppo, molto spesso, rarissimamente. Allora, come vi dicevo, questo inserimento delle nuove figure può essere anche un'opportunità. Nel momento però in cui noi ci mettiamo di fronte ad un atteggiamento molto laico, andiamo a misurare i fenomeni, andiamo a misurare i risultati, e se i risultati, in maniera laica, significa che nel momento in cui evidenziamo dei risultati che non ci piacciono, non andremo a dire che l'analisi era sbagliata. Allora, le colleghe nordamericane, in particolare le canadesi, hanno già studiato, misurato parecchie cose. Allora io credo che l'atteggiamento sia andare a dire quanto è sovrapponibile la realtà rispetto alla nostra, laddove
ci saranno delle differenze, ma andrà a presidiare le differenze. Ma non è possibile che ancora una volta determinati progetti di cambiamento vengano più o meno mandati avanti, inficiati sulla base dei mali di pancia, cioè chi è entusiasta lo fa e chi non è entusiasta non lo fa. Dovremmo cominciare a misurare i risultati e andare a dire è giusto inserirli piuttosto che non andarli a inserire. Io credo che questo convegno è uno sforzo per cominciare a dire che cosa andiamo a analizzare, che cosa andiamo a misurare e come andremo a fare i confronti, in maniera molto laica, come quando si fa ricerca. Se andiamo a misurare e guarderemo i risultati, non a priori dire se è giusto o è sbagliato.
La stessa cosa, e poi vediamo, vediamo se facciamo una riflessione rispetto a quello che diceva Giuliana, sui medici ad esempio. Perché i medici non cambiano? Proviamo a pensare se non sia lo stesso motivo. Perché i medici non cambiano? Perché questo significherebbe andare a rivedere tutta una serie di cose che li mettono in discussione. Di conseguenza, vediamo di fare una riflessione se questo non sia un elemento che induce anche noi a fare i conservatori piuttosto che gli innovatori. Ma non perché conservare sia negativo e innovare sia positivo, quanto esattamente per quello che diceva Giuliana. Se riusciamo a entrare nell'ordine di idee che andare in una direzione piuttosto che in un'altra non è conseguente ai nostri mali di pancia, alle nostre paure, alle nostre preoccupazioni, ma a dati oggettivi di fatto, probabilmente ci rasseriniamo e siamo in grado di entrare anche in competizione culturale e professionale con le altre famiglie professionali rispetto alla riprogettazione organizzativa. Per cui io mi sento di dire alla collega di Parma, non è tanto il fatto di inserire dentro il gruppo uno psicologo, è proprio una questione di cominciare a ragionare sui contenuti e non sugli stereotipi e non sulle proprie paure. Provate a pensare a quando eravamo tutti giovani infermieri, appena inseriti nelle diverse realtà assistenziali, la preoccupazione che avevamo a essere spostati da un'unità operativa all'altra, una volta reparti, addirittura dal maschile al femminile, ma non perché non fossimo in grado di lavorare, ma perché avevamo paura di non essere in grado di gestire quella realtà così diversificata. Tanto più aumenti nel contenuto professionale la considerazione di te come professionista, tanto meno ti fa impressione cambiare la realtà operativa, anzi diventa una richiesta quella del cambiamento, perché ci aumenta contenuto professionale e ti diversifica e ti dà stimolo lavorativo. Provate a pensare, spesso i più resistenti a spostarsi da un'unità all'altra sono anche i più resistenti a modificare minimamente il percorso di assistenza.
Prego.
Buonasera a tutti. Io mi chiamo Carmine, vengo da Roma, da un ospedale che è stato chiuso per 2 anni, completamente ristrutturato e riaperto. Innanzitutto dico grazie a coloro che si sono impegnati in un processo di politica sanitaria di enormi contenuti. Noi stiamo parlando di temi estremamente complessi. Io ho tanti anni di esperienza, navigo da 26 anni circa in ospedale, vengo da tante realtà. La mia autonomia l'ho sempre avuta, l'ho sempre cercata di approfondire, non l'ho mai concessa. Annalisa dice una cosa che io ritengo estremamente interessante. Area medica, altre figure professionali, riorganizzazione, rieducarci anche, perché noi abbiamo una realtà italiana che risponde a un territorio che per 1000 pazienti, per 1000 cittadini abbiamo un numero di infermieri e un numero di medici, che rispetto a ciò che propone il mondo è estremamente di discussione ampia. Io dico grazie a voi e voglio fare una domanda, cioè aprire un dibattito di questa entità, di questo interesse che abbiamo in questa sede anche con altre figure. Perché il mansionario dell'OTA, dell'OSA c'è, nel mio servizio viene attuato, perché a me, quanto sono stato produttivo in un anno, la mia valutazione viene dalla mia caposala, la riorganizzazione, la ripianificazione, pertanto anche vedere i costi e tutto ciò che concerne, lo facciamo. Sapendo anche che però questo significa aprire una discussione incredibile nella nostra professione, perché non è semplice dirmi che a volte ho lavorato per tanto tempo, magari in situazioni non semplici. Allora io dico a tutti noi, perché vengono tante esperienze che adesso non sto qui a dirle, ma che comunque proseguiamo in un dibattito altamente critico, ma che comunque questa è l'unica strada, perché questa è la strada di capire che che quello che manca nel mondo sono tantissime unità di infermieri, che in Italia mancano 40 unità di infermieri, 40.000 unità di infermieri, e che questo qui non possiamo dimenticarcelo. E qui concludo dicendo soltanto una cosa: io ho avuto l'esperienza di mio padre che purtroppo è deceduto, e io per la prima volta nella mia vita non sapevo ciò che fare, però ho fatto una cosa semplice: mi sono rimesso agli operatori del servizio dove io era mio padre, e posso dire che l'hanno seguito in un modo eccezionale. Per la prima volta non ero un infermiere, e questo tante volte noi ce lo dobbiamo ricordare, cioè che dall'altra parte c'è un paziente che ha delle esigenze. Centralizziamo i parenti, centralizziamo tutto ciò che per noi può essere utile. Capisco che è complesso, perché non è di materia semplice, ma che comunque questa è l'unica strada.
Grazie.
Allora, scusate.
Grazie, prego.
Buonasera, sono Paola, lavoro nella rianimazione di Firenze. Volevo solo un piccolo chiarimento. Allora, nella mia realtà, cioè nella mia rianimazione lavoriamo tutti infermieri professionali e abbiamo soltanto un ausiliario la mattina. Ovviamente in un organico così composto ci dobbiamo fare delle mansioni, ovviamente da ausiliare anche noi nel pomeriggio, la notte, così. Ecco, volevo chiedere solo questo. Eventualmente un altro operatore OTA-OSE verrebbe inserito a supporto o a sostituzione di un infermiere? Perché se così fosse, insomma, noi avremmo del danno più che un beneficio. Vuoi sapere solo questo?
Grazie. Prego.
Sì, buonasera. Sono Greco, vengo da Firenze. Allora, io vi volevo ringraziare semplicemente per il fatto che per la prima volta mi trovo a discutere di quello che cerco o cerchiamo da 3 anni a questa parte di fare. Vi spiego meglio. Io dopo 10 anni di rianimazione o terapia intensiva del pubblico siamo andati a cercare di aprire nel privato, di riproporre nel privato una, chiamiamola una, come si può dire, high dependency, ecco, ok. Si gestisce praticamente 30 pazienti in coma, 30 pazienti in coma di cui tutti, quasi tutti tricostomizzati, con PEG, ventilati. Quindi chiaramente il modello di servizio si è dovuto ridefinire completamente. Allora, io ho la funzione di case manager. All'inizio, ritornando al discorso che faceva prima la signora Silvestri della multidisciplinarità, all'inizio chiaramente l'equipe è composta da, oltre agli infermieri o gli OSS, che sono la stragrande maggioranza, da fisioterapisti, fisiatri, logopedisti. All'inizio la cosa che comunque non mi tornavo, che mi saltava, era che al mio paziente non è stato fatto, lui non mi ha preparato il mio paziente, o il mio paziente lo voglio a quell'ora. La mia reazione spontanea sin dall'inizio è stata: non me ne frega assolutamente nulla. Allora, se io prendo in carico il paziente, come qualcuno mi ha insegnato, o l'utente, e l'utente è al centro del processo, io lo prendo in carico e io mi faccio garante di quella persona. Allora, tutto il resto intorno è tutto il resto intorno che si adegua alle necessità di quella persona. Per quanto riguarda gli ESS, io ci lavoro, ma sicuro che poi sono, cioè ci sono operatori bravissimi, ma siccome sono io il garante di quella persona, nel momento in cui mi accorgo o ritengo che un operatore non sia in grado o semplicemente abbia bisogno di addestramento, a quell'operatore semplicemente gli spiego come va fatta una cosa. O se ritengo che sia pericoloso fare una cosa da quell'operatore, non gliela faccio fare o la faccio io. Rispondo al discorso di prima: il medico che è con me, quando io sono a fare un'altra cosa o gli altri due infermieri sono impegnati, va ad aspirare. Perché? Perché finalmente, forse dopo 3 anni, o i fisioterapisti fanno, nel momento in cui noi siamo impegnati, fanno attività chiamiamole infermieristiche o specialistiche, dopo che noi le abbiamo insegnato come fare, semplicemente. Grazie.
Grazie. Mi pare che non ci sono altri interventi. Passiamo alle risposte.
Volevo solo dire, mi fa molto piacere l'intervento di questo collega, no? Perché in qualche modo lui ha spiegato in maniera senz'altro più esaustiva di quanto sono riuscita a fare io il contenuto delle assi cartesiane, nel senso che la contrapposizione che prima pareva emergere da qualche collega, e che obiettivamente mi dispiaceva perché non era proprio quella la logica con cui era stato costruito il modello, lui in qualche modo ha smontato questa cosa qua, cioè nel senso che lui ha portato esempi concreti di quello che io e Annalisa avevamo esplicitare con il nostro modello. L'infermiere diventa sempre più gestore dei processi diagnostico-terapeutici che altri gli prescrivono, gestore di altre risorse, in questo caso gli operatori di supporto, che lo coadiuvano e fanno su sua, perché demandato dall'infermiere, ma con la responsabilità dell'infermiere, una serie di altre cose che prima eravamo abituati a fare noi, che in alcune unità, come a Parma, abbiamo sentito gli infermieri rivendicano con forza. Cioè, mi è sembrato proprio l'esempio, la prova provante, come adesso si usa, va tanto di moda, di quello che in qualche modo noi avevamo cercato di concettualizzare, per cui veramente mi fa piacere, credo che domani questa ricucitura tra l'operatività e la concettualizzazione, che in realtà non c'è questa cesoia, domani verrà proprio messo, credo, molto di più in evidenza quanto le due cose siano due punti diversi, cioè due modi di spiegare le cose, ma la stessa cosa, non qualche cosa di...
Sì, confermo, concordo anch'io con quanto detto Giuliana. Indubbiamente, sentendo il dibattito, è stato molto molto che molto molto ricco, mi viene da dire che siamo un mondo fantastico, pieno di 3.000 esperienze, situazioni, logiche di analisi, comunque molto molto interessante, perché anche sì, ci sono molte contraddizioni, ma credo che alla fine, se riusciamo a darci un obiettivo, diventino una enorme ricchezza. Rispetto alla domanda che faceva la collega, può darsi che sia un supporto l'inserimento degli operatori sociosanitari in questa terapia intensiva, potrebbe essere anche non che sostituiscono l'infermiere, ma che a seguito dell'analisi e rivisitazione dei processi di assistenza si scopra che non servono 14 infermieri in quell'unità operativa, ne servono 12 e servono 5 o 6 operatori sociosanitari. Quello che io sto tentando anche di evidenziare, e non sarà facile se non c'è il contributo di tutti, è che comunque l'obiettivo non è togliere infermieri, l'obiettivo è fare in modo che gli infermieri facciano assistenza infermieristica. Nel momento in cui l'obiettivo è che gli infermieri facciano assistenza infermieristica, da lì poi deriva se sono iperstimati o sottostimati o sono il numero corretto, perché comunque ci vorrà un ulteriore investimento, che è quello dell'inserimento degli operatori di supporto, perché nel momento in cui io dico tolgo all'infermiere competenze, improprie, quelle attività improprie le dovrà fare qualcun altro, quindi inserisci l'operatore di supporto. Però o tolgo l'eventuale sovradimensionamento di infermieri, oppure, ed è quello che io come Presidente della Federazione, ma anche come dirigente infermiere auspico, oppure quegli infermieri si dedicano a quelle competenze che hanno sempre trascurato e che sono quelle posizionate nell'asse longitudinale: informazione, educazione, addestramento, riorientamento alla persona e ai familiari. Questa cosa qua, se ci riflettete bene, non la sta facendo nessuno, perché non significa informazione, orientamento, addestramento, presa in carico anche della affannosità della relazione, del dolore, dello stress che deriva alla persona e ai familiari per la situazione patologica. Questo non significa che li facciamo entrare a vedere i parenti, significa che ci facciamo carico dei loro problemi, in termini di educazione, di accompagnamento al lutto, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa qua noi lamentiamo da sempre che non la stiamo facendo perché non abbiamo tempo. Perfetto, riappropriamoci del tempo andando a identificare ciò che non è di pertinenza infermieristica. E io ribadisco ancora che in una terapia intensiva dove non ci sono gli operatori di supporto, e non è detto debbano essere OS, potrebbero essere un nucleo significativo di ausiliari, significa che l'infermiere spolvera il monitor,
significa che l'infermiere deterge i respiratori, significa che l'infermiere porta in giro le provette, significa che l'infermiere fa lo stoccaggio del materiale, significa che l'infermiere inserisce dati al computer, significa che non servono a lui, significa che l'infermiere fa tutta una serie di cose che non sono di pertinenza infermieristica e che dovrebbero essere fatte da altri, dall'ausiliario, dall'operatore sociosanitario, dall'amministrativo. Perché nelle terapie intensive non ci sono amministrativi? L'accoglimento della persona e tutta la definizione anagrafica, perché la deve fare l'infermiere? Ovviamente se io ho solo infermieri nell'equipe è ovvio che l'infermiere fa da lago al carro armato, ma se così non fosse potrei andare a ridefinire tutta una serie di cose e quindi dare all'infermiere specificità e visibilità. Perché a quel punto il medico ha ben chiaro che cosa deve chiedere all'infermiere, in termini di collaborazione. E l'infermiere ha ben chiaro che cosa deve chiedere a chi lo coadiuva in termini di organizzazione del percorso di assistenza. Quindi lo sforzo che noi crediamo debba essere fatto da tutti, senza differenziazioni di posizione funzionale, è proprio quello di andare a ridefinire in maniera pertinente il processo di assistenza infermieristica, smitizzando e sfatando l'idea che la testa pensante, quella che attiva e definisce i percorsi, il medico, e la testa operativa, ancorché con alta competenza tecnica, quindi la mano operativa, giusto, è quella dell'infermiere. Vediamo di sfatarla questa cosa, andando a ridefinire i percorsi e i processi. Un aneddoto, perché credo che poi Elio vedrà, insomma, se avvicinarci alla chiusura, è depurato di alcune frasi molto pepate, un aneddoto è terapia intensiva di un ospedale importante, inserimento degli infermieri laureati, inserimento in terapia intensiva, tutto raggio perché insomma sono sì magari con forti competenze, modelli cognitivi, metodologie, ma insomma hanno bisogno di acquisire anche manualità e professionalità rispetto alla casistica. Infermiera che sta facendo insieme a un altro collega l'igiene della persona, una persona ad alta instabilità clinica, che quindi aveva bisogno proprio di essere supervisionato dall'infermiere anche nell'effettuazione della soddisfazione dei bisogni semplici e di base, medico che arriva, vede la giovane collega laureata che sta pulendo la persona che aveva defecato, insieme al collega, due infermieri quindi, e dice, certo che 3 anni di università e una laurea per pulire feci, puntini, puntini. La giovane collega si gira e dice, certo che 6 anni di università con una specializzazione per aspirare catarri, puntini, puntini. Il medico è rimasto silente e se n'è andato. Tutti i colleghi di quell'unità operativa mi è stato riferito hanno detto, beh, certo che vale la pena mandarli in università, se appena assunti sono in grado di rispondere in questo modo.
Abbiamo ancora 2 interventi, credo. Ai colleghi chiederei di essere sintetici, per favore, perché credo che siamo un po' allo stremo delle forze. Grazie.
Sì, Raffaele Manzo, infermiere sempre della terapia intensiva di San Giovanni. Mi sembra di capire che il problema sia prettamente organizzativo, cioè chi gerarchicamente sopra di noi ha il potere di poter fare qualcosa. Allora, io in prima persona mi sono scontrato con queste persone e siamo finiti in direzione sanitaria. La direzione sanitaria sì mi ha dato ragione, ha detto in effetti il tuo comportamento è più giusto rispetto a quello che è la pratica in questo reparto, per cui noi ti invitiamo a continuare in questa maniera. Però la realtà poi che io vivevo era quella di scontrarmi quotidianamente con il mio caposale e anche con i colleghi che avevano preso le distanze da me. Cambio realtà ospedaliera e sono sempre a Milano in studi clinici di perfezionamento, ho un collega giovane che assume le funzioni di caposale, sviluppiamo dei protocolli, l'azienda viene certificata ISO 9002 e tutto funziona per il meglio. I pazienti sono contenti, il personale è motivato. Cambio ancora realtà ospedaliera, sono trasferito a Roma per esigenze familiari,
lì abbiamo un'altra situazione ancora differente e ritorniamo sempre alla famosa gerarchia che c'è sopra di me. Allora, in quel caso io chiedo, visto che il problema comunque sia, sono sempre i caposala, ma quelli di vecchia data, quelli che comunque hanno mantenuto l'impostazione che avevano e che dicono la gavetta l'ho fatta io, questa cosa la devi fare anche tu. Allora io chiedo, a livello nazionale, come collegio, non è possibile istituire, non so, delle linee guida, dei principi ai quali fa riferimento tutte le aree critiche, poter fare riferimento nell'organizzazione del reparto?
Grazie. Prego la sintesi ancora. Prego.
Ciao, vengo dal centro spioni di Milano di Guarda e vorrei sapere, noi il problema non ce l'abbiamo solamente con gli OTA, lavoriamo anche con infermieri generici, cioè una figura che non dovrebbe più esistere. Cioè, io infermiera professionale mi sento degradata in questo momento, perché devo sottostare a quello che dice l'infermiere generico, perché ha più esperienza. Allora, voi come vi comportereste rispetto a
Grazie.
Noi?
Un ultimo intervento.
Sì, io sono della rianimazione di Empoli. Intanto vorrei fare i complimenti alla signora Silvestro per essere a capo di una categoria così ingrata, tra virgolette, perché e mi domando dove trova tanto entusiasmo. Intanto questo. E poi la seconda domanda è se avrebbe sviluppato comunque il suo modello d'analisi di complessità se non avessero, tra virgolette, inventato gli OTA o questo personale di supporto, nel senso è nato prima l'uovo e poi la gallina, oppure ecco l'evoluzione dell'infermieristica sarebbe comunque arrivata a questi risultati. Grazie.
Grazie. Posso rispondere? Ancora uno? Poi basta.
No,
okay.
Basta. Allora,
niente, era una finta. Grazie.
Beh, allora, partendo dall'ultima collega, ovviamente non posso che unirmi alle sue considerazioni dove trova Annalisa tutto l'entusiasmo per prendersi tante badigliate dappertutto, però meno male che resiste, no? Quello che volevo dire così in conclusione, anche per chiudere, è che proprio, come diceva prima il collega, è un problema organizzativo, no? Allora, se noi tutti cominciamo a riflettere su quali sono anche le responsabilità dei singoli infermieri all'interno dell'organizzazione, credo facciamo già un grande passo avanti. Perché sentire la collega che dice, per amor del cielo, tutti possono dire e esprimere le proprie opinioni, ma io infermiera devo sottostare a quello che dice l'infermiere generico, cioè, non abbiamo forse tanta chiarezza. Nel senso che anche noi nella nostra regione abbiamo avuto una lunga discussione sul fatto se gli infermieri generici, ovviamente l'agenzia regionale ci proponeva di considerarli infermieri, perché con tanta esperienza volete mettere un infermiere appena laureato con un generico che lavora nell'unità operativa da 25 anni. E su questo noi siamo state molto ferme, abbiamo detto, cioè, l'esperienza, ma per l'amor del cielo, ha un valore enorme, però voglio dire, è un discorso di responsabilità. Il profilo stabilisce che i responsabili siamo noi, non gli infermieri generici. Allora noi abbiamo inserito, e anche quando noi facciamo i nostri calcoli, gli infermieri generici rientrano nel personale di supporto. Perché guardate che l'esperienza che noi abbiamo, io credo che ciascuno di noi, rispetto anche al medico giovane, ma quante volte abbiamo insegnato i medici perché avevamo tanta esperienza, ma non per questo abbiamo confuso i ruoli, quelli sono medici e noi eravamo infermieri. Certo, si collabora, uno ha un'esperienza e mette in gioco l'esperienza che ha per non far danni sul paziente, ma questo non vuol mica dire che loro sono responsabili. Cioè, e alla domanda che faceva la collega, non è nata prima l'uovo la gallina, cioè prima probabilmente non sono riuscita a valorizzare. Ripeto, io credo sia stata una grande opportunità, un'opportunità che veniva da una necessità che bisognava risolvere un problema. Infermieri non ce n'erano, non ci sono, e noi comunque dovevamo garantire l'assistenza. E quindi lo sforzo di trovare soluzioni che salvaguardassero la qualità. Quindi, ripeto, non so se l'infermieristica avesse fatto tutte queste, ammesso che siano grandi lucubrazioni, ma voglio dire, riflessione sull'operatività quotidiana e sulla professionalità degli infermieri. Credo di sì, inevitabilmente, però ben venga che queste sono avvenute alla base della necessità di risolvere alcuni problemi. E quindi credo che, appunto, tante volte, per tornare al mal di pancia di alcuni colleghi, certe volte alziamo barricate, no, non è possibile, no, non si può fare, e invece qualche volta addirittura, se non alziamo la barricata, ci arricchiamo anche professionalmente e andiamo a valorizzare, a misurare il nostro lavoro in una maniera un po' diversa, con un'ottica diversa rispetto a non si può, non si deve, se è sempre fatto in un altro modo.
Sì, noi dopo diamo la parola conclusiva ad Elio. Ritengo anch'io di poter rispondere alla collega che evidenziava questa sofferenza rispetto all'infermiere generico, la scelta che abbiamo fatto. Voglio dirvi solo questo, anche se capisco che è difficile. In un cantiere edile ci può essere muratore con tantissima esperienza, ma non per questo ritiene di essere responsabile del cantiere al posto del geometra. Quindi attenzione colleghi, capisco soprattutto la difficoltà dei giovani infermieri o infermiere che si accendono ancora di più, però attenzione, la responsabilità è nostra e con molta pacatezza bisogna fare evidenziare che se non ci sono i modelli cognitivi dietro l'operatività si fa rischiare molto al paziente, alla persona. Rispetto all'altro, confermo quello che diceva Giuliana, l'abbiamo colto come un'opportunità, ma anche perché questo mi deriva dalla mia giovanissima età e dalla mia pochissima esperienza professionale, 52 anni con 32 subito di professione. Allora qual è? Io ricordo molto bene la analisi critica e anche di critica su me stessa in termini professionali quando è stata chiusa la scuola infermieri generici e nel giro di qualche anno si è visto che l'immissione di infermieri era completamente di infermieri professionali. La professione ha fatto il gravissimo errore, probabilmente non eravamo pronti, c'erano i capi dei servizi sanitari ausiliari e le caposala, nulla è stato modificato nell'organizzazione del lavoro e dell'assistenza. Abbiamo messo al posto dell'infermiere generico l'infermiere professionale, per cui avevamo gli infermieri di turno e gli infermieri di giorno, nulla si è modificato nella pianificazione e nell'effettuazione dell'assistenza ed è stata una cosa deleteria per lo sviluppo della professione. Allora ci siamo detti non deve più risuccedere, perché se adesso non abbiamo più infermieri generici, cominceranno a essere inseriti operatori che supportano l'infermiere e che comunque hanno la delega e autonomia rispetto ai processi domestico alberghieri e comunque di comfort della persona, sarebbe veramente non più scusabile che la dirigenza infermieristica di area organizzativa non mettesse in conto che l'inserimento di queste figure a fianco dell'infermiere professionale deve, o dell'infermiere, inevitabilmente produrre una modifica dei modelli organizzativi e assistenziali, perché altrimenti facciamo lo stesso errore drammatico che abbiamo fatto una ventina di anni fa e la storia anche professionale deve assolutamente insegnare, perché altrimenti i corsi e i ricorsi proprio servono a nulla. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo ritenuto che questa doveva essere colta come un'opportunità di ripensamento dei processi di assistenza e quindi ecco la concettualizzazione fatta che diciamo verrà messa a disposizione dell'intero gruppo professionale, anzi vi chiedo, domani poi ne parleremo con i colleghi che presentano le relazioni, ma di farvi interpreti portatori di questa ipotesi di ragionamento che non è detto debba essere questa. L'importante è che quando tornate nelle vostre realtà operative, portiate questo pensiero e cominciate a dibattere e a discutere. Poi che cosa ne deriverà lo vedremo. L'importante è che il gruppo discuta su questa cosa. Ecco.
Grazie. Grazie anche ad Annalisa e Giuliana, innanzitutto per aver elaborato questa modalità di pensare il nostro lavoro per il futuro, e di avercelo presentato oggi, di aver sostenuto questo dibattito così importante, coinvolgente, acceso a volte, però credo estremamente stimolante. E, oggi quindi abbiamo collocato questa tematica all'interno di un contesto che abbiamo visto complesso, abbiamo visto quale potrebbe essere uno strumento che ci aiuta ad analizzare la realtà e domani entreremo molto concretamente nel nostro, chiamiamolo così, quotidiano, perché ci verrà presentato un caso clinico e analizzato da un punto di vista assistenziale per l'assistenza all'adulto e l'assistenza al bambino. Quindi ci rivediamo domani mattina alle 9 puntuali tutti in questa sala, dopo, immediatamente dopo ci divideremo, dopo aver recuperato un pochino i contenuti fatti presentati oggi da parte di Alvira Palese, come dicevamo questa mattina. Quindi buona serata, vi ricordo ancora che presso la Nearty Point qui durante il congresso c'è l'opportunità di iscriversi all'associazione, di avere altre informazioni, di acquisire strumenti di lavoro e quant'altro e di iscriversi all'associazione con modalità diciamo vantaggiose se lo riterete opportuno e se riterete opportuno di invitare anche i vostri colleghi ad iscriversi. Buona serata e ci vediamo domani. Grazie e buonasera.